Salve a tutti e bentornati a From America with Love, il podcast che parla di politica e cultura generale sul paese più potente e influente del mondo. Qui con me oggi abbiamo Massimiliano Montorsi. Oggi vorremmo parlare dell'assicurazione sanitaria in America e del come mai succedono eventi particolari che ormai sono anche dentro le cronache e meme di internet pure, come quello del persona tot viene trovata mezza dissanguata alla metro e avevano provato a chiamare l'ambulanza ma l'avevano rimata indietro perché diceva non me la copre.
Sì, dunque, mentre la scuola sanitaria americana è una cosa un po' particolare perché si inserisce in un contesto.
Cioè, cosa costringe le persone a dover rifiutare un'ambulanza?
Beh, ovviamente il punto è che, come sappiamo bene, l'amministrazione della sanità in America è pagata, okay? È privata, quindi è pagata ai cittadini in maniera diretta tramite la loro spesa, quindi non tramite le tasse come per esempio è in Europa o negli altri paesi in generale. In tutti i paesi in realtà, tra gli Stati Uniti e altri, ma lasciamo perdere. Ma dobbiamo capire alcune cose. Prima di tutto dobbiamo capire che c'è una differenza tra il sistema che può essere magari americano, okay? Che è un sistema che è interamente basato sulle assicurazioni, è un sistema come quello, per esempio, non so, svizzero, basato sull'assicurazione anche quello, sì, però sì, ha un sistema completamente diverso, dove le assicurazioni sono obbligatorie e cose del genere.
Okay.
E quello americano, dove specialmente prima della riforma di Obama, era molto diverso. Dunque,
se mi puoi magari facendo un excursus da come si è evoluto il sistema sanitario americano, o il non sistema, fondamentalmente statale americano.
Sì, dunque, dobbiamo capire che da sempre gli americani hanno uno spirito, diciamo che la politica americana ha avuto uno spirito molto più liberista di quella europea.
Chiaro.
E già quando negli anni 60 si è iniziato a parlare, no, con Lyndon Johnson della sanità pubblica, gratuita, quindi si parlava, se mi ricordo male, di indigenti, okay? Quindi persone molto povere, che erano tipo madri o tipo disabili o bambini.
Le persone ai margini,
cioè,
della società.
Erano le persone più fuori che potete immaginare, tipo gente che non c'era da fare niente. O un altro sistema che era stato ideato per le persone che erano in età avanzata, per cui le assicurazioni non le avrebbero mai, non avrebbero mai fatto un prezzo ragionevole, perché ovviamente avendo raggiunto gli 80 anni non è che puoi fare molto. Già, infatti adesso, no, se hai più di 65 anni non c'è l'assicurazione privata che ti copre.
Chiaro.
C'è un sistema diverso, si chiama Medicare. In questo punto ha le sue origini negli anni 60.
Okay,
okay. E una cosa interessante
con la Great Society di Lyndon Johnson.
Esatto, sì. Fu una delle misure della Great Society. Una di quelle che forse ha avuto un maggiore impatto, tra l'altro. Ma se andate a vedere dietro a quegli anni, ci sono degli audio di persone come Ronald Reagan, che poi diventeranno appunto molto importanti, ovviamente, così.
Il repubblicano d'eccellenza.
Che parlavano di come questo fosse letteralmente il marxismo.
Ah, ok, comunque, proprio letteralmente.
Sì, sì.
Questa è letteralmente l'Unione Sovietica, ragazzi, non è così.
Erano convintissimi di questa cosa. Almeno i politici di destra, quelli di sinistra non so quanto fossero convinti, però. E per far capire un po' lo spirito.
Tra l'altro, un periodo in cui politici come Reagan non venivano dai posti che attualmente oggi associamo ai repubblicani, come il Centro America, ma venivano dalla California.
Sì,
tipo, cioè Reagan.
Un tempo l'America era un po' più, diciamo, era divisa in maniera un po' diversa. Oggi la California democratica hippie, così,
è una creazione degli anni 60-70, non
esatto,
è prima,
esatto,
invece era tutt'altra roba. Sì,
adesso è molto diversa la situazione. Ma al tempo era percepito in questa maniera. Quindi farvi capire quanto era diversa la situazione, in Italia qualche anno dopo si creò il sistema sanitario nazionale che abbiamo già adesso, ma così anche nel resto d'Europa, cioè nel senso...
Sì, gli inglesi quanto, che furono i primi negli anni 20 e poi dopo...
Sì, esatto, farvi capire quanto noi abbiamo avuto una strada diversa. Ora, è importante capire che in America ci sono stati molti problemi della sanità, sono stati causati dal fatto che l'assicurazione, cioè, sì, c'è il problema ovviamente del fatto che le persone non riescono a pagare perché sono troppo povere, non hanno i soldi, così. Ma è un problema in realtà un pochino più profondo, perché cioè, tu non è che puoi obbligare qualcuno, ok? Non è che puoi obbligare un'assicurazione a coprire le persone che stanno male.
Sì, perché altrimenti sarebbe oppressione statale. Cioè,
quello che succederebbe è come obbligare le assicurazioni, non so, contro gli incendi a prendere chiunque vada lì. Se arriva il tizio che è piromane e sai che appiccica il fuoco a tutto, ovviamente non puoi fargli un'assicurazione ragionevole. E questo ha causato molti problemi, perché ovviamente molte persone che erano nate, quindi senza colpa loro, no? Quindi erano nate con, non so, malattie debilitanti o problemi simili, erano essenzialmente fregati, perché sì, sì, o venivano coperte da assicurazioni che ovviamente non avevano nulla a che fare con la sua malattia, che era principale, che ovviamente, cioè, immagina una cosa del genere, o erano fregati per altre ragioni. Ma pensa che prima, all'inizio del 2000, quando finì il progetto genoma umano, già le assicurazioni pensavano a utilizzare i dati sul DNA per far pagare diversamente in base a quello.
Ah, beh...
Tipo una roba...
Ho letto un libro riguardo, sì, il fatto di cifre riguardo un anno particolare.
Diciamo che, cioè, è un sistema che uno potrebbe anche pensare, beh, vabbè, può avere senso, no? Perché non so, se fumi, se sei più a rischio così, se fai sport estremo, paghi di
sì,
più.
Sì, l'efficienza economica applicata sostanzialmente alle
e in teoria sì, c'è una logica per fare questo, però in pratica quello che succedeva era che, poiché molte persone appunto erano sfortunate per varie ragioni, rimanevano fregate.
Sì, nascere tipo con la carenza di insulina non è colpa loro.
Sì, ma è cosa più semplice, perché l'assicurazione per loro natura, no, prendono sempre a non pagare. Solo che, visto i prezzi che la sanità ha in America, che sono assurdi, che in parte l'altra cosa è anche dalle assicurazioni, perché hanno accordi sotto banco con gli ospedali per prezzi di favore da alcune assicurazioni, in questa maniera, di fatto, se tu vai in un ospedale senza un'assicurazione, o senza essere nel network dell'assicurazione, quello che succede è che tu vieni tipo... ti danno un prezzo tipo di quello, un costo di quello che devi pagare, che è una roba oscena, tipo è due volte più alto di quello che paga un'assicurazione.
Appositamente per convenzionare,
sì, sì,
anche.
Esatto. È proprio un sistema che, cioè, è fatto per fregarti se non sei coperto, per qualunque ragione,
perché comunque meglio parlare con l'assicurazione tra di noi che ci capiamo, piuttosto che con poveri malati.
Praticamente viene a pensare a una cosa del genere, perché davvero è una cosa che di fatto si ripercuteva molto sulle persone che hanno le cosiddette pre-existing conditions. No?
Okay.
Ora, già negli anni 90 si iniziava a parlare, in realtà, ormai dopo la fine della Guerra Fredda, probabilmente, quindi non c'era più il rischio di letteralmente la rivoluzione marxista che arrivava in America.
Esatto. Non dovevano vincere più contro l'Unione Sovietica, sì.
I Clinton iniziavano a parlare... soprattutto Hillary, no? Famosamente,
sì, sì.
Della sanità pubblica, come in Europa, come era appena stata fatta in Canada, per esempio.
Mm-hmm. Che comunque, cioè, gli americani vedono come sistema assolutamente socialista, ma per noi è ancora, cioè, non dico più blando del nostro, ma quasi. Cioè...
Sì, cioè, quello originario di Hillary, sì. Quello adesso di...
No, si parla di quello canadese, intendo dire.
È diverso, nel senso che anziché pagare, come facciamo noi, tipo i salari dei dottori,
sì,
se loro pagano gli ospedali che sono privati...
Sì, esatto, cioè,
c'è
comunque ibrido anche,
sì, esatto,
il loro sistema, non è un sistema super...
Questa è in pratica la differenza, perché è vero, quello è un sistema quindi che è un po' più ibrido del nostro, ma cioè, nel senso, è una cosa... Che non è necessariamente una scelta peggiore la loro, ok? Perché dipende,
sì,
da...
No, non faccio questo discorso. Faccio il discorso che per gli americani, in proporzione,
sì,
i canadesi,
no,
sono visti,
certo,
come quasi...
Certo, però è importante capire che il nostro sistema, che non è quello usato per esempio dalla Germania,
non è
superiore, esatto, perché appunto gli ospedali pubblici. Questo può esserlo. Il problema principale dell'assicurazione in America è appunto il problema che le persone sono fregate, perché o non possono o non riescono a pagare, però che ragione.
Chiaro.
E o sono tutti fregati per un milione di altre ragioni che esistono.
Chiaro.
Su questo punto, perché se tu vai a vedere in America i prezzi, non so, la sanità che pagano gli Stati Uniti, ok, come percentuale del PIL, è un qualcosa tipo il 16%.
Sì.
È molto alta, perché quella, per esempio, in Europa... è tipo l'8% giù di lì, poi varia un pochino ovviamente, ma meno, è molto inferiore, circa la metà. Nonostante ciò, se devo vedere i dati su cose come l'aspettativa di vita, in America è più bassa.
È molto più bassa.
È più bassa per praticamente ogni categoria.
Sì. E non solo l'aspettativa, ma anche la qualità proprio da un punto di vista delle
sì,
cure.
Sì, cioè, questo ovviamente dipende dalla
della sanità.
Se hai soldi, ok, è un trattamento cioè perfetto sicuramente. Ma questo anche in Italia, questo è il punto che credo molte persone non capiscano.
Sì.
Perché alcuni americani non si preoccupano del fatto che, beh, se la sanità è pubblica, allora è il governo che decide, non so, se finanziare un farmaco o cose del genere, se non so, se rende pubblico gratuito un farmaco o se rende gratuito, non so, una terapia particolare o cose del genere. Che è vero, il governo nei paesi che appunto pagano per le terapie decidono loro se qualcosa vale la pena di finanziarlo.
Chiaro.
Perché se fosse una pillola che sì, ti fa vivere un anno in più, ma costa non so, 1 miliardo, cioè non è una cosa che
si efficiente.
Può fare, cioè non è una cosa che si può fare semplicemente, ok? Purtroppo è una cosa semplicemente non esiste.
Sì.
Ma il problema è che questo esiste già in America, solo che
esatto,
sei povero.
Esatto, sì. Ma che è davvero il sistema che attualmente è.
Se sei ricco, già di fatto hai accesso a tutto quello che ti pare. E anzi, in America forse hai pure accesso a un po' cose un pochino più, cioè un qualsiasi superiore, perché alla fine nelle fasce più alte hai dottori, sono più specializzati, cose del genere, perché attirano molti indiani, molti dottori, cose da quelle zone, quindi cioè, hanno una concentrazione di dottori anche più alta della nostra. Però in termini delle fasce medio-basse, ma anche di quelle medio-alte in realtà, si finisce che se hai un sistema come, non so, quello americano, di fatto buona parte della popolazione non avrà l'assicurazione. Ora, ci sono due ragioni per cui una parte della popolazione non ha l'assicurazione. Una che può anche essere accettata, nel senso, per esempio, sono molto giovane, che non ha alcun rischio familiare per una malattia, che decide di non fare l'assicurazione e non so risparmiare i soldi o spendere in alcol per la fine del mondo. Cioè, nel senso, è una scelta che si può fare in linea di massima.
Senza libera.
Ma a parte il fatto che poi ovviamente questo in molti casi traduce nel fatto che c'è una malattia scoperta a 20 qualcosa anni, non puoi più coprire l'assicurazione perché nessuno ti vuole coprire, perché hai questa malattia che richiederà una spesa, quindi sei fregato per la vita. Questa è una cosa che accadeva e accade anche tutt'oggi purtroppo. Ma il problema, la parte della popolazione invece che voleva avere un'assicurazione ma di fatto non poteva perché le altre spese erano troppo impellenti, cioè parliamo di cose tipo l'affitto, no? Il cibo, cose del genere. E in alcune zone degli Stati Uniti questa situazione è davvero così grave, dobbiamo capire.
Sì, abbastanza.
E di fatto questi erano forzati a appunto dover rifiutare le ambulanze che venivano chiamate, perché altrimenti se poi andavano con l'ambulanza non è che non li curavano. Questa è anche una cosa che molte persone non comprendono bene. Non è che se non so, hai le carte di credito, dicono
meme famoso,
ti uccidono, cioè
esatto,
così.
Il meme famoso in cui rompe la carta di credito e inizia a tirare fuori la pistola, così. Sì.
Ti curano, ma dicono va bene, adesso ci devi 10.000 euro.
Sì.
E ovviamente la fregatura è che tu, cioè non è che è come, non so, comprare un'auto. Tu non puoi dire no, io voglio andare in un altro ospedale quando sei semicosciente, che stai per morire.
Sì, chiaro.
Tu hai un ospedale.
Sì. Non sai dove ti stanno portando, se ti coprono con l'assicurazione giusta.
Esatto,
sì.
E se sei fregato, perché puoi avere l'assicurazione, ma non ti coprono in quel territorio, per dire. E alla fine, cioè, semplicemente devi pagare adesso 20.000 euro per qualcosa.
Sì, questo.
È nei casi migliori, perché certi interventi richiedono centinaia di migliaia di euro per dollari, vabbè, insomma.
Basta un incidente, quindi. Vero, però basta un incidente che ti abbatte sostanzialmente, cioè, tutta la carriera personale fino...
Ti ritarda ogni cosa praticamente, perché se dovevi già pagare, per esempio, non so, i tuoi debiti studenteschi...
Debito studentesco, esatto,
cioè,
che è un'altra grande problematica.
L'unica è dichiarare bancarotta.
Sì, 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 sì.
Che è infatti quello che accadeva e accade oggi molto spesso negli Stati Uniti, nelle zone dove appunto non c'è alcuna sicurezza. Ed è una cosa terribile, perché dichiarare bancarotta vuol dire che essenzialmente non avrai più possibilità di avere un mutuo, o meglio, sì, se avere un mutuo al 20% di tasso di interesse che devi tipo sgozzarti per 20 anni per pagare. Ma è una cosa che semplicemente tu un giorno sei una persona modello, fai una vita, tipo hai studiato, hai fatto tutto quello che devi fare, salutare, e trovi una malattia,
sì, sì,
e sei fregato. Non hai alcuna possibilità di salvarti in alcun modo.
Una condanna salutare diventa una condanna economica.
Sì. E il bello è che, ripeto, anche se l'assicurazione, quindi sei una persona che comunque poteva permettercelo, sei comunque fregato, perché se eri in un ospedale che non prendeva l'assicurazione o c'erano mille altre postille che potevi immaginarvi, tu non potevi fare nulla a riguardo.
Pazzesco.
E non, perché non potevi mica dirgli, no, aspettate, non curatemi. Beh, oddio, forse potevi farlo, però... cioè la scelta del suicidio,
sì, esatto, in quel momento lì credo che tutti ci dovremmo chiedere come saremmo in quel momento lì, quanto coscienti e quanto pieni di noi e del nostro coraggio personale. Ma tra l'altro, qual è se mi puoi spiegare il cambiamento radicale che c'è stato col Medicare for All rispetto al Medicaid degli anni 60?
Sì,
che
sì,
cosa cambiava?
Dunque, è importante capire che Medicare è la misura per gli anziani sopra i 65 anni,
okay,
copriva tutti, copre a tutt'oggi, nonostante i tentativi dei repubblicani, tutt'oggi tutti gli individui sopra i 65 anni, rispettivamente dal reddito o altre cose. Poi in realtà ci sono tipo delle clausole, tipo, se non posso dire, tipo, che ti prendono la casa, se hanno pagato una certa cifra, vabbè, lasciamo perdere,
okay,
americani. Okay. Ma la differenza tra il Medicare... mentre il Medicaid era quello appunto per l'opzione indigente di cui parlavo prima.
Okay.
La differenza tra il Medicare for All, che è la proposta di Bernie Sanders, per esempio, e altri democratici.
Sì, scusami, volevo dire l'Obamacare, ho detto Medicaid.
Esatto,
detto
dire. Medicare sarebbe praticamente il Medicare, sì, sì, per, sì, 65, sì, ma per tutti.
Sì,
quindi
sì,
sono un'assicurazione. Una sanità pubblica come quella che c'è in Europa, anzi, in realtà è un po' più estensiva. Comunque, vabbè. Dunque, l'Obamacare invece, appunto, all'inizio degli anni 2000, dopo quasi 15 anni ormai che si provava a riformare il sistema in termini
anni 90 con
europei,
la Clinton, sì, sì, sì,
europei, Obama decise di prendere una proposta che ironicamente era nata dall'establishment conservatore, ossia, anziché fare un sistema sanitario come quello in Europa, essenzialmente estendere la logica dell'assicurazione delle auto a quella sanitaria.
A quella sanitaria, okay.
Perché l'assicurazione delle auto hanno molti gli stessi problemi, no? Però ovviamente non hai scelta se acquistare un'assicurazione auto o meno. E perché questo? Ci avete mai pensato? Perché in effetti uno potrebbe pensare, vabbè, se uno non ha l'assicurazione dovrà pagare.
Però il problema è
assicurarsi.
Sì. Non potrebbe essere per l'interazione magari in un incidente fra persone.
Sì, cioè, questo ovviamente sarebbe una cosa sicuramente
logica,
importante, ma c'è anche un'altra questione.
Okay.
Che se si potessero assicurare tanto le persone che volessero assicurarsi, no? Questo implicherebbe che buona parte delle persone con l'assicurazione sarebbero, per ovvia natura di queste cose, persone che sono a rischio di fare incidenti.
Okay.
Perché se hai l'assicurazione vuol dire che devi fare meno attenzione,
sì,
non c'è niente. Poi uno dice, vabbè, cos'è, vai a fare un incidente perché fai così, ma in realtà pensate che una persona potrebbe guidare in maniera magari più spericolata perché sa che se impatta qualcosa poi c'è l'assicurazione che lo copre.
Sì, 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 sì.
E ovviamente questo però, come hai detto, è più che altro dovuto al fatto che, come hai detto tu, no, ci possono essere problemi perché...
io ho l'assicurazione, tu non ce l'hai, esatto, io faccio,
sì,
un incidente,
sì,
per dire.
È vero, sicuramente questo è questa è la ragione principale,
sì,
dell'epoca,
sì, sì, sì,
ma anche un beneficio secondario.
Okay.
Ossia, ridurre i costi per l'assicurazione. Perché ora le assicurazioni, per esempio, sulle auto, sanno che le persone che assicurano loro non sono soltanto persone che magari guidano un po' peggio, ma sono tutte le persone che hanno un'auto. In questo modo, l'idea di questa proposta conservatrice era di far pagare tutti, anche appunto il ventenne che sta bene, non ha alcun problema, per in un certo senso sussidiare le assicurazioni e fargli e obbligarli a coprire anche le persone che avevano, per esempio, delle condizioni che non era lucroso coprire, quindi delle condizioni preesistenti, quindi non volevano assicurare, perché ovviamente era una spesa assicurata per loro.
Chiaro.
Okay? O anche persone, per esempio, magari con, non so, altri problemi cronici, che quindi li andava più suscettibili ad altre patologie, che hanno lo stesso problema poi alla fine dei conti. E questo perché? In questo modo tu avresti praticamente l'obbligo per l'assicurazione sanitaria di coprire le condizioni preesistenti. Ma non avresti un incremento dei costi, perché ovviamente se devi scoprire delle spese, se aumentano i costi, aumentano anche i prezzi per le altre persone. Quindi serve un incremento dei prezzi pesante se le assicurazioni dovessero coprire per forza persone che si assicurano soltanto quando hanno un problema, sarebbe troppo facile. Di conseguenza ne è nata l'idea dell'obbligo,
Ok.
che veniva chiamato individualmente, se non ricordo male in
Sì,
inglese.
esatto.
Ora, ci furono molte diatribe su questa cosa. Fatto sta che, nonostante la prostituta fosse più o meno letteralmente quella conservatrice qualche anno prima,
Per non spaventare i moderati.
in realtà è quella che aveva fatto Romney nel suo stato del Massachusetts
Sì,
qualche anno
fa
prima,
molto ridere pure quest'altra cosa,
curiosamente.
esatto.
Poi ovviamente il 2012 è un'area un po' diversa, ma
Vabbè,
vabbè.
sì.
E nonostante questo ci fu una grossa opposizione al Senato, e alla fine, ma alla fine, grazie a una maggioranza incredibile che avevano all'epoca, tipo avevano il 60% dei seggi alla Camera e
Sì,
al Senato,
esatto, tra le due Camere.
Obama aveva una maggioranza nel suo primo termine molto molto ampia.
Sì, almeno fino ai primi 2 anni proprio, perché
Esatto,
poi, vabbè, come tutti
esatto,
quanti i
esatto.
presidenti.
E tipo, tra l'altro, ci fu una cosa assurda, perché tipo una persona era morta, è stata imputata una
Ah,
repubblicana, una roba
sì.
fuori di testa, vero, solo in America. Comunque,
Per vincere la
hanno
filibuster,
fatto, esatto.
che per riassumere la filibuster è praticamente quella legge che fondamentalmente permette una specie di ostracismo da parte del partito avversario nel caso che questo abbia una minoranza, sì, ma una minoranza risicata. Ed è una legge che è nata nell'Ottocento per costringere a far collaborare i partiti, visto che il sistema partitico americano è molto si basa in teoria sulla collaborazione, ma praticamente con la situazione politica attuale, dopo tanti anni, è diventato invece il modo in cui l'altro partito, se non ha la maggioranza assoluta anche abbastanza larga, metà delle leggi possono essere bloccate fondamentalmente da parte del partito che ha una minoranza risicata, ma ce l'ha bella e intensa. Infatti, con Obama ci fu questo caso qui, soprattutto nella prima parte del mandato, perché anche lì si univano le due cose: il fatto che lui avesse la maggioranza, ma che avesse anche le elezioni di midterm dopo 2 anni che potevano fargli calare, cosa che tra l'altro succede molto spesso per dire Biden
E infatti è
attualmente.
successo poi.
Esattamente quello che successe anche all'epoca, tra l'altro. Infatti, sì, si fece questa corsa incredibile.
Comunque, e quindi il presidente americano dopo il 2008 è essenzialmente quello, fino al 2017 in realtà, poi parlo tra un secondo,
Sì.
era essenzialmente dove eri obbligato ad avere l'assicurazione, perché in teoria potevi anche non averla, ma tipo pagare tipo 3.000 dollari al mese in tasse, cioè una roba oscena,
Sì, ti
praticamente
costringevano
non
proprio a
c'era una
forza,
scelta,
esatto.
sì.
Poi arrivò.
Praticamente questa fu una bella idea di Obama, no? E ci
Sì.
furono molti incrementi anche tipo nel benessere, ci sono molte storie a riguardo. Ora, questo era per le persone sopra una certa soglia di povertà, non mi ricordo bene i numeri, ma penso tipo il 140% della soglia di povertà, che erano coperte da queste assicurazioni che non potevano rifiutare, appunto, le persone con pre-existing conditions, e che erano sussidiate dal governo federale. È un sistema estremamente complicato, quindi non sto qui a dare nei
Sì, cioè,
dettagli.
ti obbligo, ma te lo pago io, cioè è una
Ma
cosa
una cosa
assurda.
interessante che molte persone non sanno è che in realtà un'altra parte di Obama, dell'Obamacare, l'espansione del Medicaid, non soltanto alle persone che erano tipo povere, madri con figli, tipo, praticamente, e disabili, praticamente queste erano persone che erano coperte da questo sistema, venissero tutte le persone che erano appunto povere essenzialmente. Quindi tu, se sei povero in America, in certi stati, poi, non devi avere l'assicurazione, perché c'è lo Stato che ti copre.
Sì.
Ma nella Commissione dei Repubblicani si decise di non procedere con questa espansione,
quando salì sopra Trump nel 2016.
Questo in realtà è venuto dopo, credici o meno, questo è venuto prima, perché nel 2012 fu una decisione della Corte Suprema che rese la decisione di espandere il Medicaid opzionale, ma non la parte sull'essere obbligati a pagare l'assicurazione con i sussidi così.
Ah, ok.
Di fatto questo vuol dire che ci sono persone in America, in alcuni stati, in stati che non hanno appunto fatto questa espansione Medicaid, dove persone sono troppo povere per avere aiuti dal governo. Devono prendere l'assicurazione a prezzo pieno, perché non hanno neanche sussidi. Che
hanno piuttosto che fare...
Esatto.
Geniale.
E sono altrimenti stati fregati malamente.
Ma questa paura, adesso parentesi prima di arrivare al Medicare di proposto da Sanders e dall'Ocasio, questa ossessione degli americani di non permettere, visto che il sistema poi è fondamentalmente un sistema ibrido, ma fatto di tanti fixio legali che sostanzialmente costringono la gente a non chiamarla tassa per sistema sanitario, ma di fatto invece una assicurazione sussidiata dallo Stato con fondi statali che vengono presi da tasse altrui.
È una cosa che si è obbligato a pagare, che lo Stato distribuisce in un momento diverso, non è proprio capito, completamente differente, non è socialismo.
Sì, quello esatto, perché questa costrizione di voler evitare questa...
Ma chi può dirlo? I repubblicani, a Replay c'era di più probabilmente perché avevano le assicurazioni ed era, c'era più privato, non so cosa dire onestamente. Onestamente non ha alcuna logica, perché ogni cosa brutta dei sistemi di assicurazione, quindi le assicurazioni sono tanti pagare, che hanno problemi assurdi, i costi di amministrazione che sono più ampi, perché non siamo più decentralizzati.
È anche molto più complicato, proprio burocraticamente parlando.
Ma almeno non c'è lo Stato, quindi non è letteralmente l'Unione Sovietica.
Esatto, almeno, esatto.
E un'altra cosa, però questo fino in realtà al 2017, perché quello fu l'anno in cui eliminarono la penalità per non avere l'assicurazione, quindi fatto adesso l'individual mandate, che i repubblicani odiavano così tanto, non esiste più.
Ah, ok.
Quindi i repubblicani hanno provato a sabotare Obamacare, appunto togliendo il sistema che permetteva appunto all'assicurazione di coprire le persone con condizioni preesistenti. Ora, questo non ha funzionato in realtà, perché comunque c'erano queste persone sane che volevano assicurarsi, che non c'è stata questa corsa verso persone sane che distruggono l'assicurazione, quindi aumento dei costi per i malati, poi un collasso del sistema come si temeva, una cosiddetta death spiral. Però ci fu un aumento dei prezzi molto alto, penso qualcosa intorno al 10%.
Per i prezzi poi americani sono ancora di più, perché non si parla di...
Questo sempre per poveracci che erano costretti a farsi assicurazione quando tipo erano troppo poveri per chiedere aiuto al governo.
Sì, che poi tra l'altro i prezzi, è così viziato il sistema che i prezzi dei farmaci stessi, anche singoli, che da noi costano qualcosa di ridicolo, comunque sono soldi lì hanno
l'inflazione.
Lì parliamo di cifre che si aggirano tranquillamente su 10 volte, addirittura 100 volte i farmaci europei o dei sistemi comunque sanitari funzionanti.
Che non è una cosa necessariamente sbagliata se è coperto dallo Stato, perché ovviamente la questione dei farmaci è sempre una questione che devi stare un po' attento, perché c'è la questione del brevetto, da un monopolio, alzeranno i prezzi molto in alto. Però come fai? In Europa, per esempio, ci mettono i limiti dei prezzi, per evitare che ci siano speculazioni e cose del genere. In America preferiscono dare soldi alle assicurazioni, alle case farmaceutiche. Questo è un approccio che ci può anche essere in certi casi, perché è un approccio che dà in realtà un po' più di ricerca farmaceutica. È inevitabile questo.
Sì, è vero, però il problema è che poi dopo ti ritrovi situazioni come, per dire, quella di Bernie Sanders che portava con i pullman dal Vermont vari elettori a prendere l'insulina in Canada perché costava infinitesimalmente di meno. E tutti quanti malati di diabete, tra l'altro, persone che non potevano dire vabbè, dai, posso pensare di non prenderlo per un po' e poi dopo farmi una terapia differente, capito?
Immagino, tu sei uno stato repubblicano, sei povero, troppo povero per chiedere i sussidi del governo e assicurazione, devi pagarti l'insulina di tasca tua,
perché
ovviamente i piani di assicurazione americana, tra l'altro, hanno tutte queste robe tipo... hanno frazioni che devi pagare tu, no? Hanno limiti su quanto puoi pagare l'assicurazione, cose del genere. Quindi in realtà se prendi i piani che uno dice, beh, ah beh, puoi scegliere vari piani, no? Puoi sceglierti il piano meno costoso, ma in realtà se vai a vedere tipo il piano meno costoso è quello che ti fa pagare il 90% dei costi alla fine.
Sì, esatto, comunque.
Fregato.
La libertà di mercato. Forse è dovuta anche questa loro mentalità di essere così legati a voler sempre essere slacciati dal qualsiasi maglia che lo Stato centrale potrebbe mettermi, applicarmi, perché non sia mai che io debba pagare a obbligatoriamente qualcosa, io posso decidere di colpo di abbandonare tutto e andarmene via.
Ascolta, Jackson, se io decido di non essere assicurato contro, non so, la polmonite, sì, e viene la polmonite, questo è un mio diritto.
Esatto, il mio diritto di morire di polmonite.
Lasciatemi sì, vicino ad un, non so, in un qualche buco. E
Che questo ricordava una giustificazione storica, diciamo, di questo fenomeno sociale statunitense, tipico statunitense. Francesco Costa, il giornalista del Post che studiava molto l'America, diceva è molto legata probabilmente all'idea del destino manifesto che avevano, cioè l'idea di andare. Gli americani hanno avuto l'espansione storica da quello che è attualmente la costa est fino alla costa ovest tramite il destino manifesto, cioè questa visione di inseguire l'orizzonte, terre aperte, praterie gigantesche e quindi tutto quanto il mito, esatto, il mito dei cowboy, il mito dei...
Dove non c'era nessuno lì, non c'è aperto.
Esatto, e loro sono infatti degli stati, la maggior parte degli stati americani si è formata prima dell'arrivo dello Stato federale,
cioè
si sono formati prima lo Utah e poi dopo è arrivato l'esercito americano, gli stati americani. Quindi per loro l'idea di avere prima un sistema loro personale, individuale o quantomeno di comunità piccola, ristretta, e poi un sistema generale statale forte è fondamentale. Cioè loro dicono prima arriviamo noi in quelle zone lì.
Nonostante
poi...
il fatto che, cioè, a me non possono dirsela come vogliono, ma alla fine... Senza l'infrastruttura dei sussidi americani
non si sarebbe fatto nulla di queste robe qui. Sì, è vero.
Perché ovviamente pensa anche all'impatto che ha avuto su appunto questo sistema manifesto, l'invenzione dei treni e di cose del genere.
Esatto. Però loro credono che, visto che l'ha fatto una compagnia come quella dei Carnegie, o una compagnia comunque americana importante, ha aiutato a finanziare questa espansione delle ferrovie, per dire, allora vuol dire che sempre si è salvato il capitalismo, la libertà di imprese, tutto quanto, e allora io americano ero libero anche di non prendere il treno per andare da costa a costa.
Inoltre, mi piace che l'esercito federale, diciamo... come si può dire, sfrattava le persone che c'erano già lì prima.
Sì, esatto. I sfrattati in questione sarebbero i famosi indiani d'America. Poveretti, sì.
Ma non erano concezione di proprietà, no? Quindi
sì, è vero, poi non gliel'hanno mai chiesta, però è...
Quindi rubare va bene, devi capire.
Sì, sì, esatto. Poi tra l'altro, esatto, come puoi rubare una persona che dice che io non gli sto rubando?
Un'altra questione che in realtà è quasi identica ai problemi che avvengono appunto sia con la logica del destino manifesto, appunto, con la storia che si dicono, e con la scuola sanitaria, è il loro sistema di ID nazionale, cioè il loro carta d'identità.
Puoi spiegarmelo per andare a chiudere questa cosa qua, che è strettamente collegata?
È la cosa più palesemente assurda di questa logica. Dunque, in America non esiste la carta d'identità nazionale, neanche di statale in realtà.
Okay.
Magari c'è qualche caso, non so. Di fatto, se tu chiedi un modo per identificarlo, loro ti danno la patente. Ma perché questo? Che, cioè, non sembra avere alcun senso. Perché? Perché loro c'è questa tanta libertà che pensano che un sistema nazionale per l'identificazione delle persone sarebbe una cosa tipo da tirannia.
Ok.
Ma di fatto, ovviamente, il governo deve sapere chi deve essere tassato, per dire, o chi deve essere aiutato in qualche modo,
o chi deve essere coperto anche dall'assicurazione
quindi
sanitaria.
Quindi in realtà utilizzano come sostituto il loro codice, che si chiama codice la sicurezza sociale, beh comunque social security number, che praticamente è un po' l'equivalente del loro codice fiscale.
Sì,
e
è vero,
non
è vero.
Solo è il loro equivalente, ma più o meno è tanto difficile da... scoprire di una persona a caso, per dire.
Ah, ok.
E non solo è utilizzato dal governo federale per cose anche abbastanza importanti, tipo le tasse e così, ma anche da istituzioni tipo banche, cose del genere.
Sì, sì.
E nonostante sia un sistema che ovviamente è incredibilmente meno sicuro di quello, per esempio, di quello che c'è in Europa o in qualunque altro paese. perché non c'è, se andate a vedere alcune foto di queste carte, non c'è alcuna, non so, alcuna foto, alcun sistema di sicurezza
sì,
particolare.
Infatti il mito del ragazzo che si fa la fake ID per andare al bar, al pub a bere l'alcol, e, cioè io l'ho visto solo in America, da noi come faresti a fare una cosa del genere?
Ma in realtà è ancora peggio, perché questo numero di fatto è facile da immaginare, e ci sono stati moltissimi casini per questo, perché se una persona ha questo tuo numero sì, può fingersi te in molte cose, soprattutto nei periodi precedenti al mondo moderno, ovviamente c'è un po' più di informazione, no?
Sì, 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 che posso chiamare almeno qualcuno che può confermare, esatto. Sì.
Però pensa a questo, durante la guerra fredda sì, i sovietici sì, trovano persone che erano morte tipo con numeri appunto social security number sì, e lo utilizzavano per fingersi americani.
Bellissimo, gli American, direttamente la serie TV America.
Perché l'unica cosa che serviva praticamente. Sì, e pensa una cosa del genere tipo in Italia. Ed è una cosa che era fatta, se andate a vedere dei film di spionaggio vecchi, questa è una cosa che a volte veniva citata, no? Trovate qualcuno che era morto da giovane, una famiglia,
sì, 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 sì,
hanno stimato.
Sì, 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 è vero, perché fondamentalmente è legato a questa sua visione.
Esatto, il sistema era analogico, quindi era molto più difficile vedere chi stava dicendo bugie, chi aveva cose, per controllare le cose, sì, per andare a controllare nelle carte.
Bello, bello, bello.
Potrebbe avere un sistema, quindi era un sistema in realtà di carta internazionale.
Loro vorrebbero,
solo che fa schifo.
Loro potrebbero avere qualcosa, però scelgono attivamente di non
per l'estetica della libertà.
Sì. Ah, tu perché la definisci così, estetica,
esatto,
della libertà.
È questo,
sì,
perché sì, alla fine qual è la logica potrebbe avere questa cosa?
Hai ragione.
Cioè, perché non è che non esiste una carta internazionale, ma che esiste.
Sì, sì,
è
sì,
questo affare, solo che fa schifo.
Bellissimo. È una bellissima definizione, l'estetica della libertà.
In realtà, appunto, l'assicurazione sanitaria pubblica esiste già in buona parte, a meno che sì, appunto, non siamo un poveracci che è uno stato repubblicano,
però è legata agli stati singoli e non quello federale, sì.
È legata a, cioè poi adesso non esiste neanche più perché non si può obbligare di pagare in realtà, ma è legata appunto a questa estetica,
sì, sì,
perché
sì,
tu non è che tu paghi il governo che paga, non so, i dottori. No, tu paghi il dottore direttamente con i soldi che ti dà il governo tramite i sussidi.
Quindi è tutt'altro
diverso,
modo,
è diverso,
esatto.
Non hai capito come funziona completamente.
Pazzesco. Beh, ti ringrazio tantissimo per tutta questa excursus sull'assicurazione sanitaria, sul sistema sanitario americano.
C'era molto più cose da dire ovviamente, però capisci.
È complessissimo e ci si potrebbe parlare per ore e ore, senza, visto che poi, tra l'altro è l'argomento di ogni campagna elettorale in America praticamente.
Ti
quindi
dico solo che c'è una ragione, se alcune persone hanno fatto i conti, poi hanno detto, se io vado agli Stati Uniti in Europa, faccio curare, poi torno negli Stati Uniti,
sì,
è il risparmio, anche con il costo degli aerei, risparmio.
Sì, sì, sì. E non è metti più, sì, è vero.
Cioè, è una cosa incredibile, ovviamente, non possiamo nemmeno immaginare una cosa del genere.
Pazzesco. Beh, niente, ti ringrazio per essere venuto e noi ci rivediamo alla prossima puntata. Grazie.